Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Il centro ha una nuova guida. Eletto Philippe Mathias Bregui per il dopo Pfister. Durante l'assemblea dei delegati anche il commiato ufficiale Viola Amherd. Riunito oggi anche il Partito Liberale Radicale, che invece dà il via alla procedura per la successione del proprio presidente Thierry Burkhardt. L'obiettivo è di profilarsi rispetto alle altre compagini. La Corte Suprema sostiene Donald Trump. Il presidente statunitense avrà più poteri. Le sue decisioni non potranno essere messe in discussione dai singoli tribunali. Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Oggi si chiude la festa di 3 giorni che ha portato in laguna denaro e celebrità, ma che ha provocato anche proteste e polemiche. La politica federale dunque in apertura di questa edizione, con 2 assemblee dei delegati di altrettanti partiti che guardano con particolare interesse alla loro presidenza. Il PLR, riunito nel Canton Nidvaldo, sta metabolizzando la partenza recente annunciata da Thierry Burkhardt. Il centro, in assemblea a Berna, invece accoglie il suo nuovo presidente, il 46enne vallesano Philippe Mathias Bregui. Allora, iniziamo proprio dal centro, collegandoci con Giampaolo Driussi.
Sì, buongiorno dalla Bernexpo, dove Philippe Mathias Bregui circa mezz'ora fa è stato eletto dai delegati del centro. Un'elezione all'unanimità, la sua, era peraltro l'unico candidato, e sin dalla partenza di Gerhard Pfister era parso chiaro dovesse essere lui il successore alla testa del partito. Politico stimato e rispettato a Palazzo Federale, finora Bregui è stato capogruppo, non sono poche le aspettative a lui rivolte, a iniziare dalla capacità di tenere unito il centro, guidarlo senza strappi fra le anime interne, più o meno conservatrici, più o meno sociali. E le sue prime parole sono state le seguenti: la mia presidenza sarà aperta, diretta e pronta al dialogo, proprio come immagino il partito del centro, che mira a unire e non dividere. Vi prometto che andremo avanti tutti insieme.
E questa sera, in 6 di sera, avremo poi l'occasione di sentire le sue parole, perché appunto il discorso è appena terminato. Quello del centro non è però solo l'assemblea dei nuovi arrivi, Giampaolo, ma anche dei congedi, a iniziare da quello dell'ormai ex presidente Gerhard Pfister.
Esatto, ed è stata l'ex consigliera federale Doris Leuthard a omaggiarlo, con un discorso in cui ha sottolineato la riorganizzazione del centro da lui effettuata, contatto e strategia. Hai impresso una svolta che ti dà un posto nella storia del partito, ha affermato. Dal canto suo, lo stesso Pfister ha parlato di un partito nel frattempo rafforzatosi, più moderno e dinamico, ma sempre alla ricerca della soluzione anziché polarizzarsi. Sono convinto che il centro è il partito del futuro, ha ancora affermato.
E stamattina era presente anche l'ex consigliera federale Viola Amherd. In questi giorni è tornata sotto i riflettori della cronaca per i malintesi contrattuali fra Svizzera e Stati Uniti per l'acquisto dei caccia, gli F-35. Se ne è fatto accenno in qualche modo?
No, non direttamente, ma a proposito di congedi, la stessa Viola Amherd è pure stata omaggiata. Il discorso è stato tenuto da Gerhard Pfister, che anzi l'ha elogiata ripercorrendo i successi da lei ottenuti come responsabile del Dipartimento della Difesa. Amherd è pure salita sul palco dialogando col suo successore Martin Pfister, e una sua frase può essere letta come un accenno indiretto agli F-35, quando ha detto: ho sempre lavorato al meglio, secondo scienza e coscienza, per il bene della popolazione. È un principio che vale anche quando qualcosa va storto, e in determinati contesti è naturale, non tutto è perfetto, ma almeno si sarà rimasti fedeli a se stessi. E per il momento è tutto, a voi studio.
Giampaolo Driussi da Berna, e da un partito che ha appena trovato il suo nuovo presidente andiamo invece a un partito che ha appena iniziato le ricerche. Oggi in assemblea si sono ritrovati anche i delegati del PLR a Hergisville, nel Canton Nidvaldo, dove appunto il partito cerca un rilancio dopo una serie di risultati elettorali poco brillanti. Allora, sul posto noi ritroviamo Alessio Veronelli.
Sì, un partito, il PLR, che sta cercando di riposizionarsi in modo chiaro e che a 2 anni e mezzo dalle prossime federali, dove dovrà respingere l'assalto del centro a terza forza politica del paese, cambia presidente. Thierry Burkhardt nel pomeriggio terrà uno dei suoi ultimi discorsi come tale. In ottobre infatti sarà nominato il suo successore. Burkhardt presenterà un piano in 9 punti, sorta di linea guida per un partito che vuole smarcarsi da un lato da quello che viene definito l'isolazionismo dell'UDC, negativo per l'economia, e qui l'accento è posto sugli accordi europei, dall'altro da centro e PS sulle questioni sociali. Dal centro, ad esempio, sul finanziamento della VS, il PLR non vuole aumenti di prelievi sui salari, mentre con il PS c'è ovviamente un baratro ideologico su come utilizzare i soldi dello Stato.
Alessio, però il PLR è anche un partito che presenta delle divisioni interne, proprio tra l'altro sui temi che hai citato.
Beh, ci sono correnti più o meno europeiste, più o meno immigrazioniste, altro ancora sui bilaterali. Comunque il partito dovrà veramente decidere come posizionarsi, e anche nella scelta del futuro presidente si capirà quale anima avrà prevalso in un partito che deve inoltre recuperare i giovani elettori. Poco fa qui a Hergisville c'è stato anche un discorso della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che ha difeso i tagli da lei appena annunciati al budget federale necessari, ha detto, per mantenere disciplina fiscale e finanziaria. Keller-Sutter che ha poi confermato che un accordo con gli Stati Uniti sui dazi è molto vicino. Da Hergisville per ora è tutto, a voi Comano.
Alessio Veronelli, che ha chiuso il suo intervento ricordandoci appunto la questione dei dazi, e negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lo stop immediato alle trattative con il Canada, che è il primo partner commerciale degli Stati Uniti. Il presidente replica così all'introduzione da parte canadese di una tassa sui servizi digitali che colpisce soprattutto le grandi aziende americane, un po' sul modello della tassa che vuole adottare anche l'Unione Europea. Allora, Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, Donald Trump fa sul serio? Ci sono già state reazioni?
No, per il momento è silenzio dal Canada, forse l'atteggiamento più saggio di fronte a una decisione del tutto sanguigna come quella di Donald Trump. Una svolta brusca e inattesa, poiché Trump sembrava avere sviluppato un buon rapporto con il nuovo premier canadese Mark Carney. Ricordo che Canada e Stati Uniti, oltre a essere reciprocamente i primi partner commerciali, hanno anche economie fortemente integrate, che le relazioni commerciali sono regolate dal trattato USMCA che proprio Trump aveva firmato nel 2018 e che era entrato in vigore nel luglio 2020.
Economically we have such power over Canada. I'd rather not use it, but they did something with our tech companies. They were foolish to do it.
Hanno imposto una tassa alle nostre aziende tecnologiche, sono stati degli sciocchi, poiché economicamente abbiamo un grande potere sul Canada, ha detto Trump, annunciando lo stop ai negoziati. Una motivazione piuttosto sorprendente se pensiamo che la digital tax canadese è entrata in vigore quasi un anno fa. Quella di Trump potrebbe dunque essere, e non sarebbe la prima volta, una tattica negoziale per mettere il Canada con le spalle al muro e costringerlo a delle concessioni. Ovviamente anche la Svizzera segue con interesse questi sviluppi, la Confederazione spera sempre di essere nel gruppo dei primi paesi a firmare nuovi accordi commerciali con la Casa Bianca, ma pare ormai scontato che la scadenza del 9 luglio verrà posticipata. Secondo il segretario al Tesoro Scott Bessent, i principali accordi saranno sottoscritti non prima del mese di settembre.
E c'è una seconda decisione che ha fatto parecchio discutere, Andrea, ed è quella della Corte Suprema, che ieri, partendo dal caso del diritto di cittadinanza alla nascita, il cosiddetto Ius Soli, ha di fatto limitato il potere dei tribunali di opporsi ai decreti esecutivi presidenziali. Che impatto avrà questa sentenza?
Beh, diciamo che la Corte Suprema ha in qualche modo completato l'opera iniziata proprio un anno fa con la controversa decisione sull'immunità pressoché totale garantita a un presidente in carica. Con la sentenza di ieri, con un netto 6 contro 3, riflesso della spaccatura ideologica della Corte, la maggioranza dei giudici contribuisce a rafforzare il potere esecutivo e a stravolgere l'equilibrio fra i poteri dello Stato, a tutto vantaggio del presidente, dell'esecutivo, ovviamente. Una decisione che va dunque ben oltre la questione del diritto di cittadinanza alla nascita, che Trump vorrebbe cancellare e che era all'origine di questa controversia, e che tocca a tutti i decreti esecutivi che sono stati fin qui bloccati dai giudici. Un potere giudiziario che, a fronte di un'opposizione democratica allo sbando, è stato fin qui il più efficace argine contro il potere presidenziale.
Thanks to this decision we can now file to proceed with these numerous policies and
those that have been wrongly enjoined on a nationwide basis, including birthright citizenship.
Grazie a questa decisione possiamo finalmente portare avanti tutte quelle politiche che sono state arbitrariamente bloccate dai giudici, ha detto il presidente statunitense, che ha parlato di vittoria enorme per la Costituzione e per lo Stato di diritto. I suoi avversari politici vedono al contrario nella sentenza della Corte un indebolimento del sistema democratico di pesi e contrappesi, tutto a vantaggio di un presidenzialismo sempre più autoritario.
Andrea Vosti da Washington. E ora ci spostiamo a Teheran, dove sono in corso da ore i funerali di Stato per la sessantina di vittime, alti comandanti e scienziati degli attacchi israeliani. In redazione Chiara Savi.
L'appello lanciato dalle autorità della Repubblica Islamica a partecipare ai funerali nazionali è stato ascoltato. I vertici del potere iraniano, oltre a esortare la popolazione a partecipare, hanno organizzato corse gratis di autobus e metropolitana per spingere gli iraniani a recarsi alle commemorazioni di coloro che vengono definiti i martiri della guerra imposta dal regime sionista. Così dalle prime luci dell'alba una folla immensa ha partecipato al lungo corteo di bare, avvolte nella bandiera della Repubblica Islamica ricoperte di fiori con le immagini di chi ha perso la vita nei 12 giorni di bombardamenti condotti da Israele. Si ricorda il capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, così come numerosi alti ufficiali militari e scienziati nucleari. Se Ali Khamenei, il grande Ayatollah, è rimasto chiuso nel suo bunker, ha invece preso parte alle esequie Ali Shamkhani, uno dei suoi consiglieri più stretti, dato per morto un paio di volte, ma che è riapparso, seppur immortalato, appoggiato ad un bastone. Gli iraniani hanno dato il loro sangue, hanno sacrificato i loro cari, le loro famiglie, non il loro onore, ha scritto sui social il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, rendendo omaggio non solo ai comandanti e scienziati deceduti, ma a tutte le 627 persone rimaste uccise nei 12 giorni di conflitto.
A Berlino ora per il congresso nazionale del Partito Socialdemocratico, il primo dopo le elezioni anticipate tedesche di febbraio, quando l'SPD incassò il suo peggior risultato di sempre. Una sconfitta non ancora digerita dai delegati del partito che ieri sera hanno eletto i loro presidenti, con un risultato però che rispecchia il profondo malcontento della base socialdemocratica. Allora, per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Walter Rau e ben ritrovato.
Sì, a candidarsi alla presidenza dell'SPD sono stati l'attuale ministra del lavoro Bärbel Bas, il vice cancelliere e ministro delle finanze Lars Klingbeil. Quest'ultimo è già copresidente del partito da 4 anni. In questa funzione viene accusato da molti di essere uno dei responsabili del tracollo elettorale di febbraio e di essere più interessato in fondo al potere che non alle sorti del partito. Solo il 65% dei delegati lo ha riconfermato ieri sera alla presidenza dell'SPD, il peggior risultato mai ottenuto da un candidato alla guida del partito. La copresidente Bärbel Bas dell'ala di sinistra invece ha ottenuto il 95% dei voti. Comunque quello che è accaduto ieri sera è un po' la dimostrazione tangibile delle divisioni all'interno dei socialdemocratici e del clima anche di incertezza e di frustrazione che li paralizza ormai da anni. A dividere il partito e oggi soprattutto la politica della difesa, con la decisione di portare le spese militari al 5% del PIL e di continuare ad inviare armi all'Ucraina, sono in molti a chiedere nel frattempo di correggere questa linea a favore di più dialogo e più diplomazia con Mosca, ad esempio. A molti delegati però non vanno giù nemmeno la stretta sull'immigrazione o i tagli ai sussidi sociali imposti dai cristiano-democratici del cancelliere Friedrich Merz e appoggiati dall'SPD all'interno dell'esecutivo. Il clima che si respira qui al congresso dell'SPD è quello di un partito umiliato e alla ricerca di una nuova identità, un partito che lotta anche per la sopravvivenza, ma i cui vertici appaiono ormai troppo deboli per garantire davvero una ripresa.
Walter Rau è in diretta da Berlino e noi andiamo là, ora là, dove si sta svolgendo uno degli eventi più glamour degli ultimi anni. A Venezia è prevista oggi la festa conclusiva per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un evento durato 3 giorni e che ha diviso la città. Molti lo giudicano come un grande evento per la promozione di Venezia, altri invece lo criticano e nel pomeriggio è prevista una manifestazione di protesta. Sentiamo il servizio dell'inviato della RSI, Claudio Bustaffa.
Piazza San Marco è il palco perfetto per le proteste, che fanno il giro del mondo. Quasi ogni giorno, nell'ultima settimana, una piccola manifestazione.
Se un super ricco arriva con una schiera di jet privati, incurante del collasso climatico che stiamo vivendo...
Il perché di queste critiche le spiega Tommaso Cacciari, il capofila delle proteste.
Nessuno come Bezos in questo momento ha avuto questa tracotanza, questa arroganza. Il messaggio che manda Bezos è tutta mia. Cioè Venezia è tutta la mia privata sala da ballo, dall'inizio alla fine.
E poi c'è qualcosa che va molto oltre al semplice matrimonio a Venezia, ancora Cacciari.
Bezos non è un attore di Hollywood, cioè è uno dei tre multimiliardari che era in prima fila alla cerimonia di inaugurazione di Trump alla Casa Bianca. Bezos io l'avrei contestato anche se fosse venuto in barca a remi con due suoi amici e si fosse sposato nell'ultima chiesetta di provincia.
In realtà, girando per la città, l'impatto del matrimonio con i suoi 200 invitati sembra davvero minimo. Presidi della polizia solo nelle aree dove si tengono le feste e poi Canal Grande che si blocca per qualche minuto quando i due sposini entrano o escono dal loro hotel. Per molti in città questa è un'occasione per la promozione di Venezia a livello mondiale e di sensibilizzazione. Bezos avrebbe donato 3 milioni di euro per progetti a tutela della laguna. L'assessore al turismo di Venezia, Simone Venturini.
Siamo davanti a una piccolissima minoranza di persone, già solo 100, che sono le stesse che 10 anni fa protestavano contro il sistema MOSE, che oggi difende Venezia dalle acque alte, contro il G8, insomma sono sempre gli stessi antagonisti dei centri sociali. Non c'è nemmeno un link logico, una relazione logica tra l'evento e le denunce sul tema overtourism, perché questo è un evento di grande qualità, non genera alcun tipo di impatto negativo e non ha nulla a che vedere col turismo di massa che è il tema dell'overtourism.
Ieri sera la cerimonia all'isola di San Giorgio a Venezia, lontana da occhi indiscreti, hanno pronunciato loro sì, anche se la cerimonia ufficiale pare ci sia già stata recentemente negli Stati Uniti e oggi è prevista la festa finale all'Arsenale di Venezia con il concerto di Lady Gaga. In città invece altra musica, alle 17 è prevista una manifestazione di chi critica il miliardario Bezos e il mondo che rappresenta.
Abbiamo appena ricevuto una notizia, dopo gli scandali di abusi, l'abate di Saint Maurice rinuncia alla carica. Il Vaticano oggi appunto ha accettato le dimissioni inoltrate da Jean Scarsella. La notizia è stata diffusa poco fa, negli scorsi anni erano emersi vari casi di abusi all'interno della struttura religiosa che avevano poi portato Scarsella a sospendersi per poi riprendere il suo ruolo di abate nel mese di marzo. La scorsa settimana però un rapporto storico, ne abbiamo parlato anche nelle nostre trasmissioni, un rapporto storico aveva fatto emergere una gestione carente per decenni proprio nell'affrontare le denunce di abusi sessuali. Nel comunicato odierno dell'abbazia, l'abate Scarsella ribadisce la richiesta di perdono alle vittime e si dice sereno che i passi intrapresi ora affidati ad un'altra persona porteranno il rinnovamento necessario. Tra pochi minuti l'attualità sportiva. E al centro dell'attenzione dei prossimi giorni c'è proprio un evento sportivo. Sono gli europei femminili di calcio che si terranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio. L'interesse è grande, i biglietti venduti sono tantissimi e noi con il nostro podcast Il Mondo Là Fuori vogliamo fare un po' il punto sul calcio femminile, su quanto si investe nel settore e anche sulla sua storia.
Una delle prime partite di calcio femminile di cui si hanno notizie è del 1881.
Oh, ma non è vero.
Scozia e Inghilterra a Edimburgo. Vinse la Scozia 3-0 con 5.000 spettatori presenti. Nel 1920 a Liverpool si giocò un incontro tra le Dick Care Ladies e le St. Helens Lady. Spettatori presenti 53.000. E qui avviene un fatto storico importantissimo. Nel dicembre del 1921 la Football Association proibì ai club maschili di mettere a disposizione delle donne qualsiasi infrastruttura per praticare il calcio.
Si capiscono tante cose.
È chiaro che noi ci aspettiamo, ed è giusto che sia così, che le grandi organizzazioni, quindi i vertici del calcio, si adoperino, no? Ovvero che esistono delle campagne, dei progetti, no? Per far sì che possano crescere banalmente le tesserate di ogni nazione, possano crescere gli spettatori e le spettatrici negli stadi, però poi c'è la distanza con il campo, in questo caso il campo da gioco, la società. Purtroppo credo che non tutte le persone, non tutti gli enti, non tutti i club che investono nel calcio femminile ci credano davvero.
Euro 2025, facciamo il punto sul calcio femminile, è il titolo del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori, lo trovate sul sito, sulle applicazioni RSI e su tutte le maggiori piattaforme per podcast. Io vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.